È interessante sapere ciò che spetta come credente a noi per il futuro e anche cosa aspetta chi non è un credente, o meglio, non è un figlio di Dio, è rimasto una creatura o vuole restare una creatura di Dio. Ciò che aspetta questa persona, cosa Dio ha in serbo per queste persone, cosa Dio ha in serbo per me che sono un figlio di Dio o per te che sei un figlio di Dio. E questo può aiutarci. E questo, diciamo, è lo scopo di questi pensieri di stamattina. Questo può aiutarci a servire meglio, avere uno scopo o un obiettivo ben preciso per definire il nostro ministero. Perciò Apocalisse capitolo 1, versetto 1, dice così: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire fra breve. Mi fermo qua. Perché devo sapere il programma di Dio per i figli di Dio e per quelli che non sono figli di Dio? Perché devo sapere cosa ha in serbo, quali sono i progetti di Dio? Qua dice che Dio vuole mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire fra breve. A chi lo vuole mostrare? Ai suoi servi. E come fa un servo a servire il suo padrone se non conosce i piani del suo padrone? Se non sa quali sono i progetti del suo padrone? Perciò se ti definisci servo di Dio, se mi definisco un servo di Dio, devo conoscere ciò che lui ha in serbo per me, in primo luogo, che cosa aspetta a me e che cosa aspetterà a coloro che ancora non lo conoscono, ancora non sono dei figli di Dio, vogliono esserlo. Perciò questa mattina vorrei condividere con voi cinque giudizi futuri di Dio che chissà ti aiuteranno come aiutano me nel servizio che dovrò rendere a quello che è il mio padrone, a chi definisco come mio padrone, cioè Gesù Cristo. Perciò il primo giudizio è il tribunale di Cristo. Abbiamo sentito parlare di questo tribunale varie volte, molte volte. E vedremo quando avverrà. Ovviamente è un giudizio che spetta a coloro che sono salvati, a coloro che hanno fatto di Gesù Cristo, del sacrificio di Gesù Cristo, il loro pagamento per i peccati, la loro fede, la nostra fede in Gesù, nel sacrificio di Gesù Cristo per che il nostro peccato sia cancellato. Ebbene, questo, per queste persone, ci sarà un giudizio, per noi credenti ci sarà un giudizio, per quella che viene definita la Chiesa ci sarà un giudizio che è appunto questo, nel tribunale di Cristo. E avverrà giustamente quando si compirà quello che è il rapimento. Non andrò a approfondire quello che è il rapimento perché ci sono cinque posizioni che posizionano il rapimento della Chiesa, cinque teorie di posizioni del rapimento della Chiesa, prima della tribolazione, dopo la tribolazione, a metà, a pezzetti nella tribolazione. Perciò, conforme a quello che è l'insegnamento di questa Chiesa e che condivido appieno, per quello che ho capito io dalle scritture, il rapimento della Chiesa sarà prima della tribolazione, ma non approfondirò questo discorso perché ci vorrebbe troppo tempo. Sono già le 3:25, perciò tiratemi una ciabatta, qualcosa quando è ora di smettere perché non ho idea a che ora ho iniziato. Perciò, questo giudizio, il tribunale di Cristo che spetta alla Chiesa, spetta ai credenti, spetta ai salvati, avverrà esattamente dopo il rapimento della Chiesa. Verremo rapiti, in un batter d'occhio, dice la scrittura, lo trovate in Prima Tessalonicesi capitolo 4, 12 in poi, se non ricordo male. La Chiesa viene rapita, i credenti vengono rapiti a incontrare il Signore nell'aria sulle nuvole, e da lì inizierà quello che è il tribunale di Cristo. E che cosa, e chi sarà il giudice? Come potete vedere in Giovanni 5, 22, il versetto dice: inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. Qui viene chiaramente indicato che il giudice in questione sarà Gesù Cristo. Una curiosità di questo tribunale è che in 2 Corinzi 5:10 viene chiamato Tribunale di Cristo, mentre in Romani 14:10 viene chiamato il Tribunale di Dio. Non è un errore di traduzione, è semplicemente un chiamare diversamente il nome di Cristo, che è Dio. Non c'è niente di sbagliato in questo. Chi verrà giudicato? Il versetto 10 di 2 Corinzi capitolo 5, dice: Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E vedremo che cosa significa sia in bene sia in male. Chi comparirà, chi verrà giudicato? Noi tutti. Noi tutti, però attenzione, questo noi tutti non sarà un giudizio collettivo, tutti nel calderone, no, perché in conforme a quanto dice Romani 14:10, la seconda parte, diciamo l'ultima parte del versetto, dice: Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo, appunto tutti, non era questo il versetto. Eccolo qua, Romani 14, 12, dice: Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, ciascuno di noi, individuale. È un giudizio personale, individuale, nei confronti nostri da parte del giudice di Dio. Perché? Perché la relazione con Lui è personale ed è individuale. Che poi si possa raccogliere, possa sbocciare in un rapporto collettivo con lui, in un rapporto di chiesa, ma è una conseguenza di un rapporto individuale, personale, col proprio padrone, col proprio Signore. E la base del giudizio, di certo, non si determinerà la salvezza, questo è chiaro, perché se siamo figli di Dio, ovviamente siamo salvati, non si mette in discussione la salvezza, ma allora che cos'è che verrà giudicato? Anche perché non è la salvezza, perché in Romani 8:1 dice che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Giovanni 5:24 dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Perciò non è in discussione la salvezza, non saranno nemmeno giudicati i nostri peccati, semplicemente perché quelli sono stati già giudicati sulla croce da parte di Cristo. Noi non possiamo pagare il prezzo del nostro peccato, perché è un prezzo troppo alto. Per questo Cristo ha dovuto farsi uomo e pagare lui il prezzo che noi non potevamo pagare. E allora cosa verrà giudicato? Abbiamo letto, 2 Corinzi 5, 10, che noi tutti dobbiamo comparire al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Quindi verranno giudicate le nostre opere. Non per ottenere la salvezza, ripeto, ma per sì ottenere un premio, che poi vediamo qual è. Oppure una perdita. Che è non ricevere quel premio. Per capire bene cosa sia l'espressione sia in bene sia in male, la retribuzione che ne avremo, dobbiamo considerare ciò che dice 1 Corinzi capitolo 3, versetto 10 a 15. Saranno tanti versetti stamattina, già vi chiedo scusa. Ma credo che sia fondamentale far parlare più la scrittura che le mie parole. E dice così, 1 Corinzi 3, 10, 15: Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè quello di Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con, fate attenzione, oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne riceverà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Se ci pensate bene, qui troviamo la descrizione di due classi di materiali. Abbiamo l'oro, l'argento e le pietre preziose, che sono sostanzialmente dei materiali indistruttibili. E abbiamo il legno, la paglia e il fieno, che con il fuoco sono materiali che si distruggono, che rimane cenere, che non rimane nient'altro. L'oro, l'argento e le pietre preziose sono quelle opere che facciamo attraverso Dio, nel senso quando Dio si serve di noi per fare la sua opera. Quindi noi facciamo il ministero, facciamo il servizio con le sue forze, non con le nostre. Quando invece mi sforzo di fare l'opera di Dio, di fare un ministero, un servizio, con le mie forze, con le mie capacità, e quello è legno, paglia, fieno. Ora, quando dice sia in bene sia in male, quel bene e quel male, bene viene anche definito come guadagno. Faremo quello, avremo il guadagno. Male, inutilità, che non serve. L'hai fatto senza un guadagno, quindi non è stato utile a niente. Quindi capite bene la differenza. Non è nel criticare il fratello, nel trattare male la sorella, nel fare del male a qualcuno, no. Perché questa entrerebbe nella classe dei peccati ed è già stata giudicata nella croce. Ma quel sia in bene sia in male, in ciò che è utile e in ciò che non è utile. Ciò che faccio con lo Spirito di Dio, attraverso lo Spirito di Dio, con lo Spirito di Dio che mi guida, mi dà la capacità per farlo, oppure con le mie forze che non portano a un guadagno, sono inutili. Questo perché? Perché in ogni servizio, in ogni ministero che faccio, la gloria deve andare a Dio, non a me. Se io lo facessi con le mie forze, la gloria andrebbe a me, il merito andrebbe a me. Ma siccome che in ogni servizio che io faccio, la gloria, il merito deve andare a Cristo, ecco che allora è la sua forza che attraverso di me compie la sua opera. Perché l'opera non è la mia, non è la tua, ma è la sua. E quindi avremo anche delle ricompense, ovviamente. In 1 Corinzi 9:25 si parla di corona. Devo togliere la graffettina prima, mi sono scordato. Ce ne sono cinque nella scrittura, quindi possiamo dire che ci saranno cinque tipi di corone. E come potete vedere ci sarà una corona incorruttibile, che a 1 Corinzi 9:25 dice chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi invece per una incorruttibile. Il termine incorruttibile significa che non si decompone, non marcisce, rimane appunto. Poi abbiamo la corona della gioia, in 1 Tessalonicesi 2:19, qual è infatti la vostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri. Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Vedete, quando Egli verrà, sarà sempre in prospettiva del Tribunale di Cristo. Beato l'uomo che sopporta la prova, dice Giovanni 1:12, riguardo alla corona della vita, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Sono promesse, sono premi promessi. Pertanto puoi correre la tua corsa, la tua gara e puoi reclamare il premio se ne sei degno. Perché? Perché l'ha promesso. Puoi reclamare a Dio ciò che Egli ha promesso. Diversamente puoi chiedere a Dio ciò che dipende dalla sua grazia. Quindi e accontentarti della sua risposta. Sì, no, aspetta. Questo è importante, perché in base a questo la tua preghiera non avrà delle aspettative. E le aspettative molte volte, se non sono come ce le aspettiamo, deludono e rimaniamo delusi. E pensiamo che non abbiamo abbastanza fede, pensiamo che siamo dei carnali, pensiamo che il nostro servizio non è stato sufficiente, che Dio non ci ha premiati. E non è così, perché Dio sa le cose di cui tu hai bisogno, le cose di cui io ho bisogno, e lui decide se è buono o non buono dartele. Lui non è cattivo che non vuole rispondere alla tua preghiera, vuole vederti soffrire. In modo più assoluto. È un padre amoroso che vuole elargire le sue benedizioni a ognuno di noi. Ma a volte i nostri pensieri o le cose che desideriamo, pensiamo potrebbero essere delle benedizioni per noi, ma sostanzialmente per Dio magari non lo sono, o non è il momento. Perciò ci creiamo delle aspettative che se non si compiono ci deludono. Seconda Timoteo 4,8, la corona della giustizia. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Stai amando il ritorno di Cristo, stai amando la sua presenza, stai amando il fatto di voler stare con Lui per tutta l'eternità? Bene, se lo stai facendo, questa potrebbe essere per te. La corona di gloria, 1 Pietro 5, 4, 5, versetto 4, dice: quando apparirà il supremo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. Questa corona è riservata a coloro che si prendono cura del gregge, non soltanto gli anziani, come viene detto nel contesto di quel capitolo, o dei pastori, ma di chiunque si occupa della crescita della vita spirituale del fratello che gli sta accanto, della sorella che gli sta accanto, perché si sta prendendo cura del gregge. La mia domanda è: quale corona voglio avere? Qual è il premio che voglio avere? Sto correndo per un premio. Paolo sempre fa questo parallelismo con la corsa, con l'atleta. E un atleta riceve un premio alla fine della corsa. Ebbene, alla fine della corsa è proprio in questo giudizio. La vita finisce, la corsa finisce, perciò è ora di premiare. Per quale premio stai correndo? Per tutte e cinque? Magari. Però devi avere almeno un obiettivo davanti, un premio. Questo ti spingerà a servire meglio. E questo era quello che era il tribunale di Cristo. Quello che spetta a noi come credenti, quello che spetta a me come figlio di Dio. Come vivo la mia vita domani? In base a questo, perché so che verrò giudicato, so che avrò una ricompensa, so che avrò una perdita se non corro come devo. Ma non solo questo. Devo sapere anche che c'è un giudizio contro Israele. C'è un giudizio contro Israele. E questo avverrà sempre dopo la seconda venuta di Cristo, e Matteo 25, 1:31 ce ne dà anche la cronologia. Il luogo sarà sulla terra, come dice Zaccaria 14:4. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Olivi, che sta di fronte a Gerusalemme. Chi sarà giudicato? Ogni israelita rimasto in vita. Ezechiele 20, 34, 38 dice: vi condurrò fuori dai popoli, vi raccoglierò dai paesi dove sarete stati dispersi, con mano forte, con braccia distese, con furore scatenato, vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò, importante, in giudizio con voi a faccia a faccia, come venne in giudizio con i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto. Così verrò in giudizio con voi, dice il Signore Dio. Fate attenzione al versetto 36, come venni in giudizio con i vostri padri nel paese d'Egitto. Lo scopo del giudizio, Ezechiele 20, 37, 38, sempre compreso in quello che abbiamo letto, dice che separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Sempre in Malachia 3:1:5, ecco io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, subito il Signore che voi cercate, l'agnello del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavoratori dei panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Allora l'offerta di Giuda e Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi e come negli anni passati. Attenzione a questo versetto. Io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Lo scopo di questo giudizio è appunto separare i fedeli dai ribelli per riunire tutto il rimanente fedele di Israele. E come risultato, Matteo 25:30, i ribelli saranno scacciati come a Cades Barnea, come quando fu giudicato, come quando scese in giudizio nel deserto del paese d'Egitto. Vi ricordate? Il popolo di Israele per circa 2 anni gira nel deserto, poi arriva a Cades Barnea, il momento di entrare nella terra promessa. Le 12 spie vedono che ci sono giganti, problemi e guerre da fare, si spaventano, riferiscono a Mosè: non si può entrare perché abbiamo visto i giganti e i problemi grossi grossi, perciò decidono di non entrare e di girare ancora, e quindi il giudizio è stato: non entrate, non entrerete nella terra promessa. In questo caso, quell'Israele ribelle non entrerà nel regno millenario. Questo riguardava Israele, ma c'è anche un giudizio contro tutte le altre nazioni, contro quelle che la Bibbia definisce i gentili. Anche qui il tempo del giudizio, ovvero quando avverrà, sempre dopo la seconda venuta di Cristo, però subito dopo il giudizio contro Israele. Prendete sempre come riferimento Matteo 25, in questo caso 31 e 36, perché Matteo 24 e 25 vi dà la cronologia di questi giudizi, meno del primo che abbiamo visto, del Tribunale di Cristo, e dell'ultimo che è il Gran Trono Bianco che vedremo successivamente. La sequenza viene anche indicata in Gioele 3:1 e dice che infatti ecco in quel giorno, in quel tempo, quando ricondurrò all'esilio quelli di Giuda e di Gerusalemme, io adunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele che essi hanno disperso tra le nazioni e del mio paese che hanno spartito fra di loro. Viene chiamata la valle di Giosafat come luogo di giudizio. E per chi non è abbastanza pratico, la valle di Giosafat viene menzionata in Seconda Cronache, capitolo 20, 26 e 28, dove praticamente Giosafat ha sconfitto gli Ammoniti e i Moabiti, che quindi potevano rappresentare quelli che erano i gentili di quel tempo. Però ci sono tre posizioni riguardo a quale sia questa valle di Giosafat per questo giudizio. E potrebbe essere la valle di Beraca, appunto dove Giosafat ha sconfitto gli Ammoniti e i Moabiti, e questa vittoria diede origine a un nuovo nome, per questo non troviamo più ora il nome la valle di Giosafat. Potrebbe essere anche la valle di Cedron o Cedron, fuori da Gerusalemme, però non è mai stata associata questa valle con quello che ha fatto Giosafat o con il nome di Giosafat. Oppure potrebbe essere, questa secondo me l'opzione più appropriata, potrebbe essere il Monte degli Ulivi diviso in due dopo la seconda venuta di Cristo, come viene raccontata profeticamente da Zaccaria capitolo 14, 4. Questo perché? Perché la seconda venuta di Gesù Cristo lui poggerà i piedi sul Monte degli Olivi che si spaccherà in due creando appunto una valle. E dice che c'entra Josafat. Il nome Josafat significa l'Eterno giudica. Quindi potrebbe essere quello un possibile luogo. Dico potrebbe perché dare per assolute certe informazioni non è corretto, in quanto la Bibbia non è chiarissima su queste cose, però è interessante scoprire anche questi dettagli. La base del giudizio, e Gioele indica tre responsabilità che le nazioni hanno verso Israele, verso il popolo e verso l'eredità di Cristo. Come abbiamo letto, la seconda parte del versetto dice: le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità, il popolo di Israele, che essi hanno disperso fra le nazioni del mio paese. Israele è la causa e quindi il centro di questo giudizio. Vi ricordate Matteo 25, 41, quando dice che dividerà le pecore dai capri e dice: andate via da me, io non vi conosco, quanto non avete fatto a me, non l'avete fatto nemmeno a questi miei fratelli? Beh, si riferisce proprio a questo giudizio, in quanto a quando Gesù dice: avevo fame, avevo sete, ero in prigione, non mi siete venuti a trovare, e quindi dice appunto: quanto non l'avete fatto a me, non l'avete fatto nemmeno a uno di questi miei fratelli. Per questo il giudizio sarà contro le nazioni gentili per la responsabilità che hanno verso il popolo, hanno avuto verso il popolo di Israele. Un altro giudizio interessante è il giudizio contro gli angeli caduti. Questa è più una curiosità, in effetti, perché non siamo chiamati in causa direttamente. E quando sarà? Giuda capitolo 6, sì, Giuda versetto 6, siamo abituati a dire capitolo perché Giuda ha un solo capitolo, rivela che gli angeli caduti saranno giudicati, subiranno un giudizio. Infatti il versetto 6 di Giuda dice che egli è pure custodito nelle tenebre in catene per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità, abbandonarono la loro dignità. Quando avverrà questo giudizio viene indicato il gran giorno nel versetto 6 di Giuda e potrebbe essere quando si compiranno tutti i giudizi. Forse potrebbe essere anche associato al giudizio di Satana. Tra la fine del millennio e appunto il gran trono bianco. Il luogo la Bibbia non ne parla, possiamo supporre che sia nelle sfere angeliche perché riguarda gli angeli caduti, la base del giudizio è di aver seguito Satana nella sua ribellione contro Dio. Seconda Pietro 2,4 dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, più o meno lo stesso castigo di Satana e della bestia e del falso profeta che troviamo in Apocalisse 20:10. Dice appunto che il diavolo che l'aveva sedotto fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, ma non saranno gli unici. Perché? Perché ora arriviamo all'ultimo giudizio, che è il giudizio del gran trono bianco. Questo è il giudizio che più mi spaventa, non perché lo vivrò in prima persona, non perché sarò chiamato in causa io, in quanto a figlio di Dio, no, ma mi spaventa per come subiranno questo giudizio le persone che hanno deciso di non accettare il sacrificio di Gesù Cristo come per i propri peccati, per il pagamento dei propri peccati. Quelli che hanno deciso di rimanere sue creature e non diventare suoi figli, subiranno questo giudizio. E dove avverrà? Dove e quando avverrà? Dopo il millennio, e né in cielo né in terra, perché Apocalisse dice, il capitolo 20 dice che vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Quindi non sarà né sulla terra né sopra il cielo, ma da qualche parte sicuramente sì, perché Però sicuramente non in questo cielo e non in questa terra. Chi verrà giudicato? I morti resuscitati. Apocalisse 20:12 dice: E vidi i morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e furono giudicati i morti secondo le cose scritte nei libri e secondo le loro opere. La base del giudizio, appunto. Qui è interessante, le opere dei morti. Da che cosa capiamo questo? Apocalisse 20:12, che è sempre il versetto che stavo leggendo prima, dove Giovanni vede i morti grandi e piccoli davanti al trono, si aprono i libri e anche il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ma allora non dobbiamo essere salvati per fede, cioè la salvezza non è per fede? Perché vengono giudicati per opere? C'è qualcosa che non quadra o sbaglio? Noi predichiamo la salvezza per fede, ma qui le persone che rifiutano vengono giudicate secondo le loro opere. Sì, è una possibile spiegazione, è vero? Sì. Sì, è vero. Può essere. Qualche altra idea?
Già giudicato, cioè non previa a niente, sono quelle opere che tu hai detto prima, quelle che andranno davanti a Dio, non sono quelle che io chiamo bene, cioè il
Esatto.
bene di Dio è qualcosa che la Bibbia definisce il meglio, che
Esatto.
a volte è il contrario
Esatto, esattamente. Il rifiuto è quello che viene giudicato. E nessuno può essere giudicato giustificato con, scusate, non giudicato, nessuno può essere giustificato con le proprie opere. Ecco perché si aprono i libri. Più un altro libro viene aperto, che è il libro della vita. Questo è importante. E chi non viene trovato scritto in quel libro, dice che viene gettato nello stagno di fuoco. La condanna di chi non è scritto nel libro della vita è essere gettato nello stagno di fuoco. Che poi non possano arrivare ad ottenere la salvezza secondo le loro opere, questa è un'altra questione, ma il castigo e non essere stato scritto nel libro della vita, per cui verrà gettato nello stagno di fuoco. E questo stagno di fuoco, Apocalisse 20:24, scusate, Apocalisse 20:14, dice che la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E io mi sono chiesto, leggendo anche Apocalisse 2:11, che dice: Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Io mi sono chiesto, la morte seconda è strettamente legata a chi vince in questo versetto, perché chi vince non ne subirà le conseguenze. E come si può evitare la morte seconda, che abbiamo visto che è lo stagno di fuoco? Beh, noi lo sappiamo, ovviamente, come. Però dice chi vince. E lo dice alle chiese, perché dice: Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi qua forse rientriamo anche noi, perché lo Spirito lo dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito alla morte seconda. E chi è che vince? Nella Chiesa, chi è che vince? La nostra fede in Cristo. Sì, sei molto vicina. Chi è salvato? L'ho sentito forse in lontananza, non so se ho capito bene. Chi è salvato è quello che vince. Sì, ma in base a cosa vince allora? Perché se è lui che vince, questo a me all'inizio mi ha causato un po' di confusione, devo ammetterlo. Però Perché sembra che come che stia rimettendo in discussione, rimettendo in gioco le opere. Perché devo fare qualcosa per vincere. Che persevera, esatto, sì, anche questo. E non è un'opera perseverare? E allora? Esatto. Esatto. Infatti, grande Gianni, chi è che vince? Non per opere, ma per le opere in Cristo. Romani 8:37, vi ricordate, abbiamo anche un canto. Ma in tutte queste cose non siamo più in virtù di colui che ci ha amato. In virtù di colui che ci ha amato siamo più che vincitori, quindi non un semplice vincitore, ma più che vincitori. Sai chi è che usava questa espressione? I romani dicevano noi siamo più che vincitori. Perché? Perché gli eserciti che conquistiamo, dei popoli che conquistiamo, combattono per noi. Quindi siamo più che vincitori, perché assorbiamo anche gli eserciti dei nemici e li facciamo combattere per noi. Quindi più che vincitori. E in Cristo siamo più che vincitori. Prima Corinzi 15, 57, ma ringraziato, e questo è importante per favore, ma ringraziato sia Dio perché ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Per mezzo di chi hai la vittoria? Del nostro Signore Gesù Cristo. Seconda Corinzi 2, 14, ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Ci fa trionfare in Cristo. Il trionfo non è una semplice vittoria. Il trionfo è una vittoria schiacciante. Il trionfo è una vittoria senza paragoni. E questo trionfo ce l'abbiamo in Cristo. Non perché sono bravo, non perché sono forte, non perché resisto alle tentazioni, non perché aiuto i miei fratelli, non perché sono il primo nel servire, nel pulire il pavimento della chiesa, nel sistemare le panche, il più bravo a predicare, no. Perché in Cristo sono più che vincitore, ho la vittoria e in Cristo trionfo. Una parolina, semplice, semplice, di questo versetto. Dice così, che Dio sempre ci fa trionfare. Quando trionfi? Sempre, se sei in Cristo. È un po' l'idea di quando tu tifi la tua squadra di calcio. Stanno nei mondiali ci sono andati male, ma mi ricordo tempo addietro, quando c'era l'Italia, che vinceva una partita. Abbiamo vinto! Posso dire anche campioni del mondo! Hai giocato tu? Che campione del mondo? Che abbiamo vinto? Non hai giocato tu, però hai vinto, perché quella è la tua squadra. In Cristo abbiamo la vittoria. Perché? Perché ci ha pensato lui. Che devo fare io? Restare in Cristo, ma non restare con le mie forze, perché questo dipende sempre da Lui. La salvezza, il mantenere la salvezza è opera di Cristo, è opera dello Spirito Santo, è opera di Dio, non opera mia. Io non mantengo la mia salvezza nelle sue mani. Vi ricordate Giovanni capitolo 10, quando parla delle pecore? Le pecore sono mie e nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Perché questa venga ci vuole una mano più forte di quella di Dio che apra la mano di Dio e si metta a rubare le pecore. È possibile ciò? No. No. La salvezza non si perde perché non dipende da noi. Il premio? Sì, dipende da noi. Restare in Cristo? Dipende da me? Diciamo che qui dobbiamo distinguere la presenza statica in Cristo, no, ma il servizio per Cristo, eh sì, quello dipende da me. Sono io che decido fare il servizio con le mie forze, fare il servizio con le forze di Dio, fare servizio, non fare servizio. Dove Dio ti ha messo? Con il dono che Dio ti ha dato. E Dio non si è sbagliato nell'averti dato un dono. Ma non mi piace, io. Non è vero. Se lui ti ha dato quel dono, ti piace. Ti piace. Forse se non ti piace perché non è quello il dono che ti ha dato. Sì, ma io a pulire per terra così non. Se ti ha dato quel dono, è per il perfezionamento dei santi, dice. Lo fai alla gloria di Dio, ma per la crescita dei tuoi fratelli. Chi predica, chi evangelizza, chi pulisce, chi ha un dono di servizio, chi accoglie le persone, chi presiede, e c'è una sfilza lunga che non stiamo qui a vedere oggi. Però dai gloria a Dio con il tuo servizio e fallo con le sue forze, non con le tue, perché altrimenti sarà inutile, non ne avrai guadagno. Vedete quanto è importante sapere il piano di Dio per ciò che avverrà per me, per Israele, per le nazioni future, scusate, per le nazioni in generale, gli angeli caduti così è una curiosità, ma soprattutto per il grande giudizio che spetta coloro che ancora aspettano di ricevere la salvezza, che poi decidono di prenderla o di gettarla via, responsabilità a loro. Ma tu, io, come servo, conoscendo i piani del mio Signore e del mio padrone, devo annunziare questo giudizio a loro. Devono sapere e devono avere l'opportunità. La Bibbia dice che finché la totalità degli stranieri non sia rientrata in quello che è il numero che Dio ha prestabilito, non avverranno queste cose. Vogliamo che avvengano queste cose, quindi che il ritorno, il rapimento di Cristo sia più vicino, allora diamoci da fare nel predicare. Io vorrei che ognuno di noi, nel silenzio del proprio cuore, prenda una decisione questa mattina, che non esci da quella porta, che tu non esca da quella porta senza aver preso una decisione. E questa decisione è quello che mi chiedo anch'io, è che cosa voglio fare? Cosa voglio fare da oggi? Come voglio servire? Come voglio correre? Quale premio voglio ottenere? E sforzarmi per quello. Proviamo? Nostro Padre Celeste, quando ti chiamiamo Signore, a volte lo usiamo con leggerezza questo nome, perché se tu sei il Signore, io sono il servo. E se io sono il servo, io devo sapere cosa vuole il mio Signore, per poter fare la volontà del mio Signore. Perdona questo servo incapace che commette errori, però che ti ama, che vuole stare aggrappato a te e servirti, certo con imperfezioni, ma con la tua forza, e che la gloria sia per te e non per me. Ti ringrazio perché abbiamo una comunità dove possiamo farci forza l'un l'altro, dove possiamo servirci l'un l'altro e dove possiamo imparare l'uno dall'altro, che non confondiamo quello che l'altro vuole insegnarci con una, come se fosse una critica negativa per distruggerci. Ma aiutaci a guardare sempre il bene, sempre il buono. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Benedici ogni persona qui presente. Benedici la loro vita perché tu sai di che cosa hanno bisogno. E aiutaci a servirti per la tua gloria e non per la nostra soddisfazione, ma solo per la tua, perché tu possa dire alla fine di tutto, ben fatto, servo fedele. Nel nome di Gesù. Amen.